Radio Emilia-Romagna. Racconti d'autore.
Primo e ultimo incontro con Pierpaolo.
Quando la sera me ne torno a casa, non ho neanche voglia di parlare. Tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che ritorna deluso. Sì, lo so che questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi. Vedrai, vedrai. Vedrai che cambierà, forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà, vedrai.
Nella tarda primavera del 51, tiepida, piovosa e odorosa di caffè in grani che molti bar tenevano in vista dentro grandi sacchi aperti, stavo in prova a Roma. Non insegnavo più, scrivevo i parlati dei documentari di Antonio Marchi. Molte ore al giorno le passavo con lui in moviola alla Fonorama. Abitavamo al Tritone, in un appartamento aereo ma senza ascensore, che Anna Banti ci aveva affittato. Viveva con noi anche Malerba, allora un po' Bonardi, il suo vero rassicurante cognome da lui abbandonato per il tenebroso Malerba. Avevo da pochi giorni pubblicato La capanna indiana, quando una mattina arrivò su Giorgio Bassani con un giovane non tanto alto, che non portava la giacca come tutti in quegli anni, ma un maglione vagamente norvegese. Non che fosse timido, era riservato, parlava poco, sorrideva come da chissà dove. Si chiamava Pierpaolo Pasolini. Dissi a Bassani che mi sentivo molto triste, lontano dai miei. Lui rispose che se tenevo duro un anno era fatta. Ho tenuto duro, ma non è fatta neppure oggi.
Vedrai, vedrai. Vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà.
Eravamo tutti esiliati dal nord in quel tiepido, piovoso maggio del centro-sud. Pasolini continuava a scrivere bellissime poesie in friulano, ma si preparava a comporre Le ceneri di Gramsci. A un certo punto entrò Malerba con la sua bottiglia del latte, ne beveva moltissimo. Aiutava la Tuada che stava girando un film in cui Silvana Mangano doveva fare la suora. Pasolini si fece coraggio. Cavò fuori un tesserino da comparsa cinematografica che teneva unito a quello dell'abbonamento al tram. Immagino che lo mostrasse pateticamente muto ai bigliettai stralunati delle circolari notturne, con già indosso la sua appetenza de muerte, la sua fame di immagini e di parole nuove, eccitanti per lui venuto da fuori.
E lontano, lontano nel tempo, qualche cosa negli occhi.
Malerba promise con gentilezza di farlo lavorare. Prima di andarsene, Pasolini mi lasciò un giornale pregandomi di non guardare la prima pagina, secondo lui orrenda. Non era che comica, cioè monarchica. In terza c'era una sua recensione al mio libro. Aveva capito tutto. Ero commosso e quasi spaventato. Prima di lui avevano parlato soltanto di idillio. Lui parlava acutamente di nevrosi. Pasolini era molto povero, tanto da dover fare la comparsa e scrivere su quei giornali, ma volle che andassi a pranzo a casa sua, a Ponte Mammolo, dove ci sono le carceri di Re Bibbia, abitazione provvisoria di tanti suoi meravigliosi personaggi, ragazzi allegri e tragici, inventati dal vero con Piglio Caravaggesco. Gli portai Carlo Emilio Gadda, che non conosceva e adorava.
Lontano nel
Qualche anno dopo facevo pigramente il talent scout per Livio Garzanti e combinai un incontro del giovane scrittore col giovane editore. Pier Paolo, ci chiamavamo già per nome, abitava vicino a me a Monteverde Vecchio, ora in una casa abbastanza spaziosa e borghese. Insegnava. Potevano contare sul suo mensile oltre che sulla pensione del padre in famiglia. Era stato appena pubblicato su Paragone il suo racconto Ferro Bedò e io lasciai una copia della rivista in albergo a Garzanti perché lo leggesse. Garzanti, entusiasta, volle vedere Pasolini. Appena lo salutò finse di snobbarlo, poi, all'improvviso, gli disse di smettere di insegnare, voleva un suo romanzo entro un anno, voleva tutti i suoi libri. Gli avrebbe dato intanto il doppio di quanto guadagnava alla media di Centocelle, che egli raggiungeva con chissà quali mezzi alzandosi prestissimo. Così Pierpaolo Pasolini poté scrivere con un certo agio Ragazzi di vita.
Un giorno dopo l'altro il tempo se ne va, le strade sempre uguali, le stesse case.
Passati 20 anni, nell'ottobre del 75, mia moglie ed io abbiamo passato tutta una quieta giornata di sole a Chia, ospiti di Pierpaolo. A vedersi era cambiato poco da quando lo avevo conosciuto, ma sembrava accettare quella maturità che prima gli faceva orrore anche solo come parola. Andò in cantina, volle che bevessimo il suo Merlot. Cominciava a gustare il vino, forse a sostituirlo giudiziosamente all'Optalidon. Fra le 3 e le 4 si assentò, scusandosi, poiché era il più eminente cittadino di Chia, doveva consegnare un premio a chi piantava più alberi per nascondere le villette nuove, stridenti, col sublime paesaggio etrusco. Perché qualche giorno dopo andò incontro alla morte? Era finta la sua accettazione della maturità? O l'aveva all'ultimo ripudiata?
Domani sarà un giorno uguale ieri. La nave ha già lasciato il porto e dalla riva sembra un punto lontano. Qualcuno anche questa sera torna deluso a casa piano piano. Un giorno dopo l'altro la vita se ne va. E la speranza ormai è un'abitudine.